www.radiogio.it e la storia continua. Continuano le puntate della conquista dei mari. La rivoluzione nautica. Per rivoluzione nautica si intende quel complesso di innovazioni nell'arte di navigare e nelle tecnologie nautiche, sviluppatesi tra il XII e il XIV secolo. Sappiamo dei rapporti che intercorrevano tra il Mediterraneo orientale e il Lontano Oriente, in special modo con l'Oceano Indiano, con il Golfo Persico e con la Cina. Proprio dall'arte marinara cinese sembra siano giunte le principali innovazioni che si diffusero nel Mediterraneo. I primi ad adottarle furono i bizantini e ancor più gli arabi. Conosciamo inoltre quanto fossero stretti i rapporti tra Venezia e Bisanzio e gli intensi contatti di Genova e Pisa col mondo islamico. Fu quindi grazie a questa catena di trasmissione che arrivarono in Occidente quelle novità in campo marinaro, che diedero impulso alla navigazione medievale, permettendo di allargare il raggio d'azione delle potenze occidentali mediterranee. Altro elemento decisivo fu l'esponenziale crescita delle esigenze mercantili, che diedero una notevole spinta alle marinerie occidentali, come pure la necessità di intensificare la navigazione verso il vicino Oriente per trasportare i crociati e i pellegrini. Un servizio di linea che coinvolse principalmente Venezia, ma anche Pisa e Genova. La velatura mista e il timone assiale. Nel corso del XIII secolo, sia le galee che i velieri aumentarono progressivamente le dimensioni e ciò fa supporre che vi siano stati sensibili miglioramenti nelle tecniche di costruzione. Divennero inoltre sempre più frequenti le navi a tre ponti e anche la velatura subì notevoli trasformazioni. Se tra il X e l'XI secolo le vele triangolari latine avevano consentito una maggiore manovrabilità dovuta all'aumentata capacità di stringere il vento, tra il XIII e il XIV secolo si andò affermando la velatura mista, quadrata e triangolare, almeno nei velieri più grandi, che ne favorì ulteriormente la manovrabilità. Altra importantissima innovazione riguardo il timone. Nel corso del XIII secolo si andò affermando il timone unico di poppa, in luogo dei due grandi remi laterali, dapprima in Inghilterra e in Fiandra, poi sul Baltico e solo nel XIV secolo nel Mediterraneo, il timone assiale permise di governare in maniera ottimale le navi a vela. La maggiore governabilità della nave, determinata dalla combinazione degli elementi sopra menzionati, favorì un migliore utilizzo del cosiddetto ago calamitato, conosciuto fino dal XI secolo, ma divenuto una bussola vera e propria soltanto alla fine del 200. La possibilità di orientarsi, pure nei momenti in cui non era possibile osservare la volta celeste, permise di navigare anche in inverno e quindi di eliminare i lunghi periodi morti. Ciò fu possibile non solo grazie all'aiuto della bussola, ma anche, come afferma Marco Tangheroni, all'invenzione delle tavole di martelloio, e grazie ad esse era possibile calcolare la risultante rettilinea di una serie di percorsi a zigzag, e solo allora possiamo considerare aperta la strada per il calcolo stimato del punto, una tecnica assai valida soprattutto nel Mediterraneo. I primi portolani. La cartografia marittima si sviluppò nella seconda metà del 200. Il più antico esempio di questo tipo di strumento è senz'altro la carta pisana. Altri importanti esemplari provengono da Venezia e prima ancora da Genova, dove era fiorente una vera e propria scuola che si incrementò nei primi anni del XIV secolo. Non dobbiamo pensare che le carte nautiche somigliassero a quelle che noi conosciamo oggi. Non si determinava la rotta secondo latitudine e longitudine. Non si conoscevano ancora le proiezioni. Le carte erano divise in 32 rombi che davano loro il classico aspetto reticolato. Comunque, almeno fino al XV secolo, la navigazione astronomica, basata cioè su calcoli precisi, non venne adottata. E per tutto il Medioevo non si può parlare dunque di navigazione preastronomica, che avveniva in prevalenza vicino alla costa e molto spesso a vista. Occorreva quindi conoscere bene le coste, i porti, i rifugi atti a ospitare le imbarcazioni e anche in casi di emergenza e, non ultimo, le rotte e le distanze. Per questo, verso la metà del XII-XIII secolo, comparvero dei manuali che contenevano tutte queste informazioni, i portolani. A completare la profonda trasformazione relativa all'arte a navigare è la comparsa di un nuovo tipo di nave, la cocca, che funse da ricambio per flotte mercantili, specie di Genova e Venezia, a partire dal primo decennio del XIV secolo. Si trattava di una nave a vela, di forma tondeggiante, più piccola e agile rispetto alle grandi velieri. Poteva avere uno o due alberi, quello maestro a vela quadrata e il timone assiale le conferiva maggior sicurezza. Aspetto non certo secondario fu la possibilità di contenere i costi dell'equipaggio, riducendo il numero dei marinai, grazie alla notevole manovrabilità della nave. Economicità e sicurezza furono dunque le caratteristiche di questa imbarcazione. Nuovi orizzonti e le conseguenze delle innovazioni nel campo della navigazione e dei commerci marittimi si fecero presto sentire. Si aprirono nuove rotte, si intensificarono i traffici con il Levante e la penisola iberica. E nel 1314 la Repubblica di Venezia iniziò a finanziare e regolamentare i viaggi delle galee che si recavano nel mare nel nord. Nel 1315 le imbarcazioni veneziane cominciarono a navigare verso i mari freddi con flotte organizzate. Nei primi due decenni del XIV secolo, Genova e Venezia avevano stabilito regolari collegamenti navali con l'Inghilterra e le Fiandre, e la città ligure aveva inoltre stretto dei buoni rapporti con gli scali mercantili del Mar Nero. La flotta pisana, ridotta nel numero e nella potenza, vedeva poche delle sue navi spingersi nell'Atlantico verso le nuove rotte che la rivoluzione nautica aveva reso più accessibili. D'ora in poi prendere il mare diventava più sicuro e anche più redditizio. Nuove rotte e mete si profilarono all'orizzonte e con esse anche un nuovo mondo. www.redigio.it e la storia continua.